Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti, l'ultima della stagione, con una bella iniziativa intrapresa nell'Istituto di Pena Minorile Beccaria di Milano, dove dal 2 giugno scorso, ogni domenica alle 10.30, la Chiesa del Carcere, che ha un ingresso indipendente che dà sull'esterno, apre le porte alla cittadinanza per la messa domenicale. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra l'attuale cappellano dell'Istituto, Don Claudio Burgio, e lo storico cappellano del Beccaria, Don Virginio, ma per tutti a Gino Rigoldi, che si alternano nelle celebrazioni, ed è proprio dalla voce di quest'ultimo che ascoltiamo il racconto di com'è nata quest'idea e di come è stato possibile realizzarla.
Questa idea è nata per motivi pastorali, proprio davanti. Hanno messo qualche cosa come 1000 famiglie, stanno finendo di costruire, metà sono già abitate, l'altra metà non ancora. Mettere una chiesa vicino a questo nuovo paese, 4.000 persone, 5.000 persone, tenuto conto che le due parrocchie che sarebbero di questa zona qui sono molto lontane, e quindi facciamo un servizio pastorale. Ma abbiamo anche un altro desiderio. Gesù Cristo si occupava di carcere, e nel 7-8 venite benedetti perché ero in carcere, ma avete visitato. Gli cristiani che vengono messa dentro un carcere, un po' sono nel posto giusto. Anche noi gli diremo, seguendo la liturgia, il Vangelo della Domenica, ma gli faremo tutti i ragionamenti che sono legati alla fraternità cristiana, compresa quell'accoglienza di chi sbaglia, di chi finisce in carcere, di chi di solito si porta dietro dai dolori.
Perché un cittadino libero dovrebbe prendere parte alla messa in un carcere?
Beh, perché il carcere è uno dei luoghi privilegiati da Gesù Cristo. Sta facendo qualcosa di più che l'andare a una messa normale, secondo me, perché lì è il posto che Gesù Cristo ha indicato in sua presenza.
I detenuti ovviamente non ci sono fisicamente per motivi di sicurezza, anche perché ultimamente il Beccaria è stato sotto i riflettori per qualche episodio di evasione, ma in un certo senso sono sempre presenti in queste celebrazioni domenicali, vero?
Sì, adesso siamo molto più in pace, in ricostruzione. I ragazzi sono contenti di venire, di fatti domenica c'è la festa di San Basilite, che è la festa degli agenti, anche nelle altre domeniche, perché i ragazzi chiedono di partecipare.
La popolazione carceraria da voi è quasi interamente straniera di religione musulmana, eppure la messa di Natale è sempre molto partecipata. Ora ci raccontava anche che chiedono di venire anche alle altre messe. Ma adesso quotidianamente in queste domeniche sarà lo stesso?
Intanto nelle domeniche passate io facevo la non messa, che è una misura di messa tutto originale, nel senso che ci trovavamo quei pochi cattolici che c'erano e quei grossi numero di musulmani, 10-15 persone, e ciascuno parlava della faccia che il suo Dio ha, di quello che si aspetta da lui, di come lo vive, che rapporto ha con Dio. Era uno scambio e venivano fuori anche delle cose molto simpatiche. Era la non messa, era proprio una comunicazione anche spirituale. Invece con la messa io credo che una decina di ragazzi che portiamo vorrebbero venire di più, anche i musulmani. Mi dicono tranquillamente: Dio è uno solo, il nostro si chiama Allah, il tuo si chiama Gesù Cristo. Noi crediamo anche nel profeta Gesù e nella sua madre Maria, quindi possiamo pregare anche noi con voi. Qualcuno tenta poi di fare la comunione, io gli spiego che insomma veramente sarebbe riservata ai cattolici. Qualche volta ci scappa anche qualche comunione perché non gli corro mica dietro, ma io credo che Gesù Cristo sia di bocca buona, che non gli dispiace mica neanche, sempre i suoi figli e i suoi figli siamo e sono.
Il vostro obiettivo dunque è anche quello di diventare uno dei punti di riferimento del quartiere. Può un'iniziativa semplice come questa contribuire a gettare un ponte tra dentro e fuori e includere il carcere nella società dalla quale in genere è tenuto a margine?
Un evento così un po' di mediazione la fa, ma poi noi vorremmo fare, perché siamo nel carcere, delle riflessioni sul carcere, sui temi giovanili, sul fatto che ci siano degli stranieri, del bisogno disperato di paternità che incontriamo nei nostri ragazzi, di cultura e umana e cristiana dentro questo simbolo di esclusione. Oltretutto queste persone che arrivano lì sono tutte famiglie giovani con dei bambini piccoli o dei ragazzi comunque adolescenti che crescono, ma il fatto che noi ci occupiamo di educazione e anche i genitori possono essere con noi partecipi di pensieri sull'educazione, mi pare che sia utile. Noi abbiamo una religione per quel che riguarda l'educazione, si chiama relazione, addestramento a stare con gli altri, con te stessi, in maniera costruttiva e positiva, anche perché l'altro nome della relazione è amore.
E ora andiamo al sud, in provincia di Caserta, dove si trova la casa di reclusione di Arienzo. Alcuni detenuti che la abitano nei giorni scorsi si sono esibiti a Napoli, nel teatro di San Ferdinando, dando vita alla pièce teatrale Macbeth Cuore Nero, della compagnia di teatro carcere La Flotta, da tempo attiva nella struttura. Vi ricorderete di questa storia perché ne abbiamo già parlato, sottolineando la singolarità di questo spettacolo, in cui accanto agli attori ristretti ha recitato anche il loro magistrato di sorveglianza, che ha un passato da attore professionista. I cellanti hanno raggiunto il dottor Marco Puglia e gli hanno chiesto di raccontare questa esperienza. Ascoltiamolo.
L'esperienza umana realizzata è un'esperienza molto molto importante, perché ha messo alla prova non soltanto loro ma anche me come magistrato di sorveglianza. Confrontarmi con queste persone in maniera, in una dialettica ben diversa da quella che può essere la relazione da magistrato e detenuto, ma ha messo alla prova anche loro, perché hanno dovuto con grande sincerità, con grande desiderio, condividere un progetto con un magistrato. Hanno compreso anche che l'unico modo per parlarsi con un rappresentante della legge e portare avanti un'idea di sincerità, di vero desiderio, di riepilogo della propria vita, per iniziare a concepire qualcosa di diverso.
Lei è un magistrato di sorveglianza, quindi decide un po' per lavoro il destino degli ospiti, proprio del carcere di Arienzo, con i quali si è trovato a recitare. Come si è rapportato con loro in un ruolo così diverso e come l'hanno accolta?
Mi sono rapportato con loro con grande serietà, nel tenere ben distinto il mio ruolo di magistrato da quello di membro di una compagnia teatrale. Allo stesso tempo, però, l'elemento base è stato quello di confrontarsi tra esseri umani, tra persone che desiderano mettere insieme un progetto.
Per questo Macbeth i detenuti hanno provato spesso fuori dal carcere, hanno anche recitato fuori per la prima volta a Napoli, e poi andrete anche in tournée.
Le prove sono iniziate in istituto, poi ci siamo trasferiti perché abbiamo necessità di iniziare a provare con una scenografia, quindi abbiamo utilizzato i sotterranei dell'ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, dove sono state trasportate anche la sartoria, perché tra questi 8 uomini detenuti c'è anche un sarto nigeriano che lavorava come sarto in Nigeria, è stato assunto dalla Polluce e ha realizzato lui i costumi per la compagnia teatrale.
Lei è un magistrato, ma le chiediamo un attimo di fare l'avvocato del diavolo. Il pubblico è venuto a vedervi recitare per curiosità o anche perché il prodotto offerto era di qualità?
Noi ce lo siamo effettivamente chiesti. Noi siamo andati in overbooking di prenotazioni, ma letteralmente dopo 2 giorni questo è accaduto, non soltanto perché il progetto è interessante, ma perché è ovvio che moltissimi non addetti ai lavori erano interessati a vedere questo progetto, anche in ultimo per arrivare a dire che sciocchezza. Poi c'era una importante parte dei familiari. L'idea però è stata quella di portare in scena un pacchetto teatrale professionale. I detenuti del carcere di Arienzo non recitano senz'altro in dizione perfetta. Addirittura io ho chiesto, per quanto riguarda uno dei detenuti che è nigeriano, di recitare delle scene tutte in nigeriano. La cosa più emozionante per me, 5 minuti dall'entrata sul palco, c'era questo detenuto con un fine pena abbastanza lontano nel tempo e ha avuto quasi un attacco di panico, e io l'ho sfidato, ho detto: ma lei si rende conto del grande progetto che sta facendo? Lei non ha avuto le attacche di panico per le terribili rapine che ha fatto, li sta avendo adesso, perché va in scena dove la guarderanno i suoi familiari, colleghi miei magistrati e rappresentanti della società civile. Ci rendo conto che salto che ha fatto, e lui là si è un po' commosso. A me ha sollecitato questo pensiero, il fatto che paradossalmente la fragilità di questi uomini è inaspettata.
Il teatro carcere della Campania, con l'ultimo protocollo firmato ad aprile, ha avuto un grande riconoscimento ed è una realtà ormai consolidata di cui l'Istituto di Pena di Arienzo proprio è capofila. Lei ha anche un passato, oltre che un presente evidentemente, da attore professionista. Quanto è importante l'utilizzo di uno strumento come il teatro per la riabilitazione degli ospiti durante la pena? Perché?
L'importanza del teatro è fondamentale sotto tanti punti di vista, perché il teatro ha delle regole di una rigidità pazzesca. Condividere con queste persone una progettualità importante rende loro un grande desiderio di rivalsa, dà loro anche un'enorme soddisfazione, perché sanno che finalmente qualcosa di bello lo hanno fatto e soprattutto possono mostrarlo agli altri.
A Palermo adesso, nella casa circondariale Pagliarelli, dove qualche tempo fa si è svolto un corso molto particolare che faceva parte delle attività trattamentali organizzate a vantaggio dei detenuti. Un corso di filosofia in pratica che è stato curato dalla SVOPE, l'Associazione di Volontariato Penitenziario di Palermo. Ci racconta tutto la direttrice dell'Istituto di Pena, la dottoressa Maria Luisa Malato.
L'idea progettuale è stata proposta direttamente dalla SVOPE, in particolare il professore Cavadi, che ha trattato proprio questo argomento della filosofia in pratica, ci ha molto creduto. Tra parentesi, non è la prima edizione che si è svolta quest'anno, è un corso che già è stato più volte erogato a favore della popolazione detenuta e aveva già avuto un buon feedback. Io ho partecipato alla giornata conclusiva e ho potuto proprio appurare l'interesse che hanno manifestato i partecipanti, che erano detenuti del circuito alta sicurezza, che proprio hanno raccolto positivamente tutti i suggerimenti.
Il corso si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione ai 12 detenuti che lo hanno frequentato. Com'è andata questa giornata finale?
Questa giornata è stata appunto un po' la giornata conclusiva in cui si sono tirate un po' le fila. Gli stessi detenuti hanno voluto leggere, tra l'altro, delle lettere di ringraziamento ai tre professori appunto che avevano tenuto il corso, e hanno anche molto apprezzato il fatto che fossero stati dati anche degli spunti di riflessione, ma anche dei suggerimenti pratici, da qua filosofia in pratica. Alla giornata conclusiva, tra l'altro, oltre ad aver partecipato io, il funzionario pedagogico che ha seguito direttamente l'attività, ha partecipato il dottore Santi Consolo, ex capo del Dipartimento e attualmente garante regionale dei detenuti per la Sicilia. Appunto, sono stati consegnati gli attestati con soddisfazione da parte di tutti, sia degli stessi corsisti, sia degli insegnanti che evidentemente hanno raccolto questi risultati.
Un tema centrale del corso è stato il confronto dialogico con chi la pensa differentemente da noi, che a mio giudizio poi è una lezione che tutti dovremmo imparare. Un tema che forse può evitare anche qualche ingresso in carcere, che ne pensa?
Questo sempre chiaramente è un tema cruciale per la società. È logico che il contesto anche sociale di provenienza orienta anche la propria formazione personale, le proprie idee. Non è semplicissimo scardinare un insieme di idee, di concetti e di stili di vita che ciascuno di noi ha. È un compito estremamente difficile, che poi è quella a cui ruota la mission proprio dell'amministrazione penitenziaria, perché qual è lo scopo di queste attività e in generale dei percorsi formativi e delle attività trattamentali? Quello di lanciare input di condotte regolari, esempi di adesione alle regole di vita, alle regole sociali, alle regole del codice penale che loro hanno violato. Un po' è il nostro lavoro.
Una delle riflessioni che è stata fatta riguarda la conquista della libertà delle proprie scelte di vita. Secondo lei, nel ruolo che ricopre, quindi di direzione di un istituto che ospita persone private della libertà personale, quanto è stato importante questo per i detenuti?
Io penso che fare apprezzare proprio la libertà a persone che ne sono prive deve diventare per loro proprio esattamente quello stimolo che dovrebbe portarli a fare qui il migliore dei percorsi possibili, approfittando di tutte le opportunità e soprattutto a evitare, diciamo, la recidiva. E ci si auspica che la privazione della libertà possa essere vissuta come un modo per evitare di ricadere in questa condizione e apprezzare ancora di più quando si sarà fuori quello che vuol dire poter avere proprio la massima libertà di scelta, che chiaramente qua non si può avere.
Dottoressa, riproporrete di nuovo questa esperienza?
Se la SVOPE lo intende, diciamo, riproporre, assolutamente sì. Anzi, potremmo pensare di farlo anche ai detenuti comuni. Sicuramente il corso ha un livello medio abbastanza elevato, quindi va fatto a persone che comunque ne possono cogliere anche le sottigliezze.
E cambiamo argomento. Il 25 giugno scorso è stato presentato a Roma il volume Nelle maglie della devianza, lavoro istituzionale e territoriale per le nuove generazioni, pubblicato da Loffredo Editore, che viene dall'esperienza pluriennale di un tavolo formato dal basso tra le varie figure che si occupano di minori a rischio e che scaturisce dall'esperienza del borgo Ragazzi Don Bosco, una realtà del quartiere romano di Centocelle che da anni si pone come polo educativo per i ragazzi che vivono in questa difficile periferia. La professoressa Elvira Lo Zupone, docente di pedagogia sociale presso l'Università di Roma Tor Vergata e curatrice del libro, ci racconta la storia di questo progetto. Ascoltiamo.
Il progetto nasce da un convegno che si è svolto nel 2022 proprio presso il borgo Ragazzi Don Bosco a seguito del trentennale delle attività del centro diurno. Il titolo del convegno era "I ragazzi sono di chi arriva prima", una frase di Don Alfonso Alfano, sacerdote salesiano, che ha teso il progetto educativo proprio per questi ragazzi che avevano una messa alla prova a seguito di condanne penali.
Alla base di questo lavoro c'è l'osservazione, ahimè, dell'invidiabile funzionamento del welfare criminale, se così possiamo definirlo, che fornisce apparentemente ai giovani tutto quello di cui hanno bisogno o credono di aver bisogno dal punto di vista economico, sanitario e identitario. È questo il problema principale cui ci troviamo davanti?
Certamente il funzionamento del welfare criminale, soprattutto a seguito della pandemia, è diventato un problema veramente consistente, perché ha la capacità di sostituire le istituzioni per venire incontro ai bisogni anche educativi dei ragazzi, li fornisce di quelle risorse di cui le famiglie sono sprovviste e anche di un'assistenza legale quando si trovano a incappare nelle forze dell'ordine, ma insieme a questo c'è la crisi identitaria anche degli adulti.
Ecco, professoressa, ma in questo quadro che fine hanno fatto i valori universali di riferimento? Mi viene in mente subito la sacralità della vita, che avrebbero dovuto essere veicolati ai giovani dalla famiglia o almeno dalla scuola.
Questo fa parte proprio di quella crisi personale, individuale, che è anche ovviamente crisi sociale, perché gli stessi adulti, mentre un tempo si ponevano su di un terreno un pochino più solido rispetto ai giovani, ecco, adesso sono gli stessi adulti, a volte gli stessi educatori, che si trovano su di un terreno che è scivoloso.
Nella vostra riflessione viene dato ampio spazio anche ai media, che dovrebbero riuscire a fornire un'altra narrazione della delinquenza e del disagio minorile. In che modo?
Questo è un tema sicuramente interessante, che viene da un lato da una troppo facile criminalizzazione dei giovani, e questo tende a costituire uno stigma, una sorta di adesione dei minori all'immagine che viene offerta di loro. Ma è fondamentale che i media cerchino di dare un'immagine articolata della condizione giovanile e non così depauperata. Una visione un pochino diversa è quella che viene offerta dalla dibattuta serie di Mare Fuori, che anche dal punto di vista educativo non dà tutta questa importanza alla figura dell'educatore, che viene ridotto soprattutto nella prima serie a una figura abbastanza di contorno, poco incisiva educativamente. Paradossalmente la figura del comandante è molto più connotata educativamente che non la figura dell'educatore vero e proprio. E poi c'è quest'altra situazione per cui il ragazzo che riesce a redimersi Carmine non riesce ad avere quella pil nei confronti dei giovani, i quali si sentono invece molto molto più attratti da figure come Rosa, cattivi, che però risultano estremamente incisivi, e se invece sarebbe importante, anche perché le storie di redenzione alla fine non sono così rare.
Tornando al libro, si evidenzia la necessità di un lavoro multidisciplinare per combattere la devianza, ma si sottolineano anche le carenze delle istituzioni. Quali allora i percorsi proposti?
Quello che stiamo rilevando è proprio quella di cercare di favorire e di rendere fattivo un lavoro di rete, perché parliamo tanto di lavoro di rete interistituzionale, ma poi nei fatti ai partecipanti al tavolo è capitato di scontrarsi contro istituzioni che non rispondevano agli appelli, non volevano partecipare, e proprio da parte di quelle istituzioni che hanno il primo contatto proprio con il ragazzo deviante, che il minore non è ai margini della società ma assolutamente viene messo al centro di questa opera rieducativa, riabilitativa, che può veramente aprire scelte, perché questi giovani il più delle volte non hanno la possibilità di scegliere. Tramonto in televisione.
E ora qualche notizia in breve. Siglata l'intesa sul lavoro dei detenuti per le reti ultraveloci, che ha l'obiettivo di sopperire alla carenza di manodopera per le attività di posa e giunzione delle reti in fibra ottica. Il protocollo, firmato tra gli altri dal DAP e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, scadrà nel giugno 2026. La Regione Puglia ha approvato un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di strutture residenziali destinate ad accogliere genitori detenuti con figli al seguito, con l'obiettivo di tutelare la genitorialità e l'infanzia e per evitare l'ingresso di bambini in carcere. Si è svolto a Sassari, nel centro culturale Arci, un incontro promosso dall'associazione Oltre i Muri e dai volontari del carcere di Bancali per rendere noto il progetto Poeti Ambulanti, per il quale sono state riportate in opere pittoriche le poesie scritte da diversi detenuti nei vari istituti di pena italiani. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.org. va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Padre tornava la sera ed era forte quando era in vena, questo lo ricordo bene, sì questo lo ricordo bene. Mio padre era uno dei tanti, ma era il mio eroe quando mi sorrideva, vivevamo ancora insieme, questo lo ricordo bene. E poi lo ricordo più. Dopo vent'anni dalla terra dei ricordi mi chiamano, sporcando in due silenzio con uno squillo del telefono. Ciao, sono papà, come va? Ma no, che non sto male, ma quando accadrà, tu verrai o no al mio funerale, tu verrai o no, ed io non ho parlato più, ho tenuto tutto dentro, ho messo giù. Poi ci ho pensato su, sì ci ho pensato su. Oh ciao papà, oh addio papà, io ti perdono, le mie lacrime sono sincere, ma c'è chi non lo farà, tu accetta la verità, e in mezzo a chi finge il cordoglio sarò il tuo orgoglio. Perché chi ha troppa libertà non ha parole, ma non fa male, fa male davvero. Sono coltelli che cadono dal cielo, fanno sanguinare anche l'uomo più duro. anche se sono cresciuto da solo, amore mio, sì, e ti sei amato mio. E ciao papà, oh addio papà, questa canzone te la canto adesso, perché tu sappia che ti amo lo stesso, e per il resto ognuno giudichi se stesso. Questa è l'unica legge che conosco e rispetto. Ti ricordi quando ti dicevo che la vita chiede i conti al passato, proprio quando ti manca il fiato? E chissà la verità, mi dica perché faccio fatica a staccare le dita. Forse non volevi come l'hai insegnato. Non fare accordi con i ricordi quando ti manca il fiato.
Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di ponentino, tiene più deciso il cielo ed il panorama. Brusco il cameriere e glielo fai sapere, non è quello di una volta, ma dai, non è così importante che sia tutto uguale. Mentre dici come cambiano le cose, in quell'attimo sei già cambiata tu. Se sei tutte quante queste donne insieme, non si può sbagliare, non si può sbagliare. Qualcuno suona una canzone senza tempo, e Roma sembra funzionare già di più. C'è solo albergo in cui tornare, qualche ricordo da rischiare. Io sono un po' nervoso e tu rimani tu. Che cantichi una canzone senza tempo, come se il tempo rimanesse fermo qui, qui dove tieni gli occhi chiusi e tieni aperte alle sorprese, e non c'è niente che sia meglio di così. Il tassista maledice le famose buche, qualche autobus va a fuoco, ma da sopra Monte Mario guarda che presepio. Fai la voce da bambina in un orecchio e mi anticipi che cosa vuoi da me. Se sei tutte quante queste donne insieme, non si può sbagliare, non si può sbagliare. Qualcuno suona una canzone senza tempo, e Roma che ci tiene dentro più che mai. Lo stesso albergo in cui tornare, e quei ricordi da rischiare. Io sono un po' nervoso e tu sai come sei. E siamo dentro una canzone senza tempo, come se il tempo rimanesse fermo qui,
nella città che non finisce, c'è qualche bacio che guarisce, e non c'è niente che sia meglio di così. E non c'è niente che sia meglio di così. E non c'è niente che sia meglio di così.